nel viaggio senza fine dell'assenza con Federico Cabrocchi e Chiara Albicocco.
È la voce della nostra Arianna che ci annuncia l'inizio di questa nuova puntata di Mebius. Chissà se la nostra Arianna avrà aperto tutti i suoi pacchetti.
No, certo, poi non poteva mancare. Benvenuti e benvenute a Mebius.
Allora, noi partiamo sentendo
le tigri, le voci delle tigri, il linguaggio delle tigri.
E poi proseguiamo sentendo sempre delle voci, ma degli alberi.
E poi Scienza della fantasia è una opera, un saggio di Davide Coero Borga, un libro molto strano di cui vi parleremo fra qualche minuto.
E infine, in conclusione, salutiamo Daniele Nardi che parte per raggiungere la vetta del mondo, il Nanga Parbat, in inverno, quindi gli augureremo insomma il buon anno a modo nostro.
Bella impresa, via! Abbiamo detto che partivamo dalle tigri ed eccoci qua. Courtney Dunn dirige il Gusten Project, progetto di ricerca basato a Dallas negli Stati Uniti, e fra poco la sentiamo, insomma le abbiamo fatto alcune domande. Il progetto ha un obiettivo: trovare tecnologie più efficaci di quelle attuali per controllare la popolazione delle tigri, specie a grave rischio di estinzione. E poi controllare significa due cose in questo caso, cioè contarle e individuarle permanentemente in modo da contrastare i cacciatori che le uccidono per poi mandare il corpo ai centri di medicina tradizionale asiatici, nei quali si continua a credere che sostanze estratte da questi felini siano curative, individuarle quindi nella foresta.
E lo strumento usato dal gruppo di Courtney Dunn è la registrazione dei ruggiti delle tigri, ed è il caso di parlare di vere e proprie voci, insomma le sentiremo. Sì. Al momento la ricerca sta lavorando sui grandi parchi naturalistici americani, che insomma vi segnaliamo che si parla di 3 milioni di metri quadri, ecco, parchi nei quali ci sono appunto le tigri. Una volta che i ricercatori hanno messo a punto la tecnica, il team si sposterà in Bengala, in Malesia, insomma laddove le tigri vivono proprio in natura.
Allora Chiara, cominciamo a sentire due ruggiti. Uno è di una tigre malese che loro chiamano?
Un maschio, un esemplare maschio che si chiama Gara, sentiamolo.
Oh, oh,
sei sicuro che non siamo in mezzo agli elefanti?
Ecco, questo è Gara, mi ricordo un po' il copilota di Star Wars, come si chiama? Chewbacca.
Allora andiamo a sentire invece un esemplare della Thailandia. Beh, molto diverso.
Sta sempre dicendo, ehi, sono qua.
Secondo te sta sempre dicendo la stessa frase?
Sì, sì, loro hanno individuato esattamente questo tipo di messaggi che viene mandato a 4-5 chilometri.
Ecco, a questo proposito però chiederemo alla ricercatrice, appunto a Courtney Dunn, di raccontarci che cosa sono questi messaggi che loro si lanciano appunto a grandi distanze.
Come sono fatti? Sentiamo.
Tigers have multiple different...
Le tigri hanno delle vocalizzazioni molteplici, e quella che sto studiando io in particolare riguarda le comunicazioni a grande distanza, vocalizzazioni che non usano spesso. Sono segnali che raggiungono anche i 4-5 chilometri. Quello che abbiamo scoperto dalle registrazioni è che ci sono delle frequenze di base che sono le specifiche per ogni esemplare. Sono delle frequenze basse e sono come delle impronte vocali. Ora siamo in grado di studiare queste frequenze in modo da capire se si tratta di un maschio o di una femmina. Contiamo, nello sviluppo della ricerca, di capire anche l'età del soggetto e il suo peso. La situazione è analoga a quella che troviamo negli esseri umani e nelle diversità che abbiamo fra le corde vocali di ognuno di noi. Abbiamo quindi individuato quelle vocalizzazioni che sono prodotte quando gli esemplari sono lontani fra loro. Bisogna tenere presente che le tigri sono animali dalla vita solitaria. In particolare sono usate dalle femmine, quando è la stagione degli accoppiamenti, per dire ai maschi: ehi, sono una femmina e sono qui.
And particularly to say to other males during mating season that hey, I'm a female and I'm here.
Adesso invece state abbastanza attenti, perché vi facciamo sentire una dopo l'altra tre tigri che però sono tutte del Bengala, e il fatto che siano tutte del Bengala
parlano chiaramente lo stesso dialetto.
Esatto.
Ecco.
Esatto.
Allora sentiamo Bagheera, che è un esemplare maschio. E ora io passerei a Willy per sapere se hanno lo stesso timbro. Sentiamo.
grilli. Qualcosa.
In effetti ci assomiglia. Adesso un esemplare femmina che si chiama Dee. In effetti qui la somiglianza c'è tra tutti e tre gli esemplari.
C'è abbastanza, ma c'è anche diversità, no? Si capisce che probabilmente sono tutte del Bengala, ma c'è quella diversità tale da poter chiedere a Courtney Dune: ma allora qui siamo in presenza di messaggi che sono sempre, sono qua lontano, 4 chilometri, e però vengono, come usiamo, detti in modo diverso, cioè c'è un linguaggio.
C'è proprio un linguaggio? Chiediamoglielo.
Yes, and it may not be words as we know it.
Non possiamo parlare di un linguaggio, di parole come le intendiamo noi, ma si tratta di un linguaggio che è il loro. Le tigri hanno le loro vocalizzazioni, come dicevo prima, per le comunicazioni a distanza, ma producono anche altri segnali. Per esempio, hanno un loro modo di dire saluto tutti. Hanno anche altri segnali che significano ho fame, e poi una specie di miau che però non è quello dei nostri gatti. E tutto ciò differisce molto da individuo a individuo. Con la nostra ricerca siamo in grado di avere un'accuratezza del 93-94% nell'individuare la differenza fra maschi e femmine. Dobbiamo semplicemente inserire l'audio e il computer ci dice la differenza di sesso. Insomma, hanno davvero un loro linguaggio che si adatta a molte circostanze diverse.
They have a very basic language in that they produce different vocalizations depending on the circumstance.
E questo è quanto avevamo da raccontarvi sulle tigri.
Sul suono delle tigri, e adesso sentiamo invece il suono degli alberi. Se il vostro albero di Natale potesse parlare, cosa vi direbbe? Sentiamo.
Allora, avete presente il tronco dell'albero quando capita di vederlo tagliato, che ha tutti quei cerchi uno dentro l'altro, sono i cerchi di accrescimento che segnano appunto la crescita nel tempo dell'albero. Allora adesso immaginatevi una specie di puntina laser con la sua luce che va su questa configurazione di cerchi e mano a mano, come un giradischi, li percorre tutti verso il centro. Questa puntina è in grado di trasformare questa geometria di cerchi in una musica di piano.
Quello che state ascoltando è proprio l'opera di un artista tedesco che si chiama Bartholomäus Traubeck. È appena stato in concerto qui in Italia, a Bologna precisamente, proprio in vista del Natale, e ha regalato insomma alla città di Bologna questo concerto presso la Fondazione Golinelli. E appunto, proprio come dici tu Federico, succede che una microcamera e una luce LED leggono l'immagine degli anelli di accrescimento degli alberi e ne restituiscono il suono di un pianoforte, perché c'è un programma, ovviamente un software, che interpreta i dati e li associa appunto alla scala del pianoforte. E c'è da dire che un abete rosso ovviamente non suona come un frassino o come un ontano, ad esempio. Quello che stiamo ascoltando adesso, lo lasciamo ascoltare un pezzettino agli ascoltatori, è il suono di un frassino, perché lui dice: un abete che cresce in maniera molto veloce, con molto spazio tra gli anelli, ha un suono più minimalista e calmo. Invece il frassino, quello che stiamo sentendo adesso, è una composizione decisamente più eclettica, un po' più ritmata. Ecco, ascoltiamolo allora.
Cosa ci sarà sulle strade in questi giorni di vacanza? Sentiamo.
Audiogrammi speciale Natale.
Sei Alex Larson?
Dipende da chi me lo chiede.
Ho mandato una lettera.
Chi mi conosce non mi scrive, perché non so leggere.
Per cui non posso conoscere uno che lo fa. You are
I grandi classici del cinema e della letteratura raccontati alla radio.
Il signor Davis ha detto che dare un'istruzione a una donna è utile quanto dare un'istruzione a una gatta.
Giovedì 31 dicembre, tornate bambini. Vivrete l'emozione di una grande storia, come mai l'avete ascoltata.
Deve tornare libero, è la sua magia.
Vi aspettiamo giovedì 31 dicembre alle 22 su Radio 24. Audiogrammi, in radio come al cinema.
Möbius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
Stiamo per parlarvi di un libro che non ha né capo né coda e questo è il suo pregio.
Sì, allora in realtà racconta un po' quella che è la scienza della fantasia, la scienza che si nasconde, che si cela dietro le fiabe, dietro le storie per bambini. Il Natale insomma è un po' la festa dei bambini, quindi abbiamo deciso di dedicare questo spazio della trasmissione appunto sotto le feste a questo tema. Qui con noi c'è un collega, Davide Coroborga, intanto ciao, benvenuto.
Buonasera, ciao a tutti.
Ciao Davide.
Davide, tu sei un comunicatore scientifico un po' come noi, lavori anche per la comunicazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, lavori a Rai Scuola, insomma hai un sacco di attività e hai scritto questo bel libro che secondo me è perfetto sia da regalare a Natale sia ai ragazzi ma anche ai più grandi. Si chiama Scienza della Fantasia di Codice Editore ed è un libro bello perché dentro ha veramente una marea di illustrazioni bellissime. Davide, di chi sono le illustrazioni?
Sono di Esther Kiles, è una bravissima illustratrice che più che un libro illustrato ha fatto una piccola galleria quasi surrealista della fiaba fantastica.
Però entriamo nel vivo, allora visto che siamo sotto Natale tu hai ovviamente analizzato una quantità di storie fantastiche, di fiabe, le un po' diciamo esaminate tutte, però vogliamo partire da quella che è un po' la fiaba di Natale per eccellenza, il canto di Natale di Dickens, dove c'è questo Scrooge, questo spilorcio spietato dal quale poi è nato anche Paperon de Paperoni, che appunto si ritrova alla notte di Natale con tre spettri, i fantasmi del Natale, il passato, il presente e il futuro.
E cosa succede?
E qui cosa c'è di scienza?
Ma di scienza ce n'è tantissima, perché ovviamente i viaggi del tempo poi sono diventati un tema caro alla fantascienza. Allora qua siamo un po' agli albori, non abbiamo ancora la macchina del tempo che costruirà solo Wells ai primi del Novecento nella sua fantasia letteraria, ma abbiamo dei fantasmi del Natale passato, presente e futuro che portano a spasso appunto questo Paperon dei Paperoni, cattivissimo, crudele, avaro, indietro e in avanti nel tempo per mostrargli che cosa succede e che cosa è successo alla sua vita. Ovviamente poi però nella storia di fantasia sono tantissimi quelli andare avanti e indietro nel tempo, c'è Topolino con il dottor Marlin e la macchina del tempo nascosta sotto il museo di storia naturale che finiscono indietro nel tempo alla scoperta di quelle che sono le varie epoche storiche. Le regole principali sono mai incontrare il proprio se stesso nel passato.
Beh,
per
certo,
non perturbare lo spazio-tempo, cosa che invece recentemente un astrofisico russo ha escluso del tutto. Cioè se anche andassimo nel passato e uccidessimo nostro nonno oppure parlassimo con il nostro noi stesso del passato, mai riusciremmo a cambiare lo
il corso
del
futuro.
Eventualmente al massimo apriremo una finestra dimensionale in una dimensione parallela.
E certo, in questo capitolo ci sta tutto, ci sta ovviamente anche la teoria della relatività di Einstein e così. E tu ti interroghi anche sul fatto che se sarà possibile mai costruire una macchina del tempo. In parte la risposta, insomma, l'hai già data.
Beh, la macchina del tempo si può fare, in verità, perché i fisici si sono riusciti, almeno i fotoni riusciamo a farli viaggiare nel tempo e a teletrasportarli di qua e di là, ma con le persone ovviamente è tutt'altra salsa, è tutto molto più complicato. Anzi, Stephen Hawking, uno dei più grandi divulgatori e astrofisici del mondo, fece uno scherzo divertente in università mandando gli inviti per una festa che lui aveva allestito nell'aula magna della facoltà, spedendo però gli inviti il giorno successivo. Quindi era assolutamente una festa a cui potevano partecipare partecipare solo i viaggiatori del tempo, i crononauti, che potevano tornare indietro e andare a stringere la mano a Stephen Hawking, però purtroppo
si è ritrovato
nessuno.
E invece in questi giorni di feste, dove ci abbuffiamo, non assomigliamo un po' anche ad Hansel e Gretel, che fecero di quella casetta un
ma io ricordo male, era tutta da mangiare la casetta,
era completamente costruita di dolciumi,
marzapane.
Eccolo,
e anche lì si è andato a trovare, a ravanare un po' nella scienza che si cela dietro Hansel e Gretel.
Ma io trovo che le storie per bambini in generale nascondano un sacco di suggestioni che, se lette con la lente dello scienziato, ci fanno un po' strabuzzare gli occhi, perché la scienza straordinaria fornisce un sacco di strumenti alla fantasia per far succedere cose, che appunto gli fornisce la macchina del tempo, gli fornisce il razzo per andare sulla luna, gli fornisce tutta la tecnologia necessaria per ammazzare draghi verdi e robe simili, ma al contrario anche la fiaba anticipa alcuni dei temi che poi saranno della scienza e con cui la scienza dovrà necessariamente fare i conti. Anche la Greta è uno di questi temi, che cosa direbbero oggi i dietisti
di questi due bambini obesi,
del comportamento compulsivo di Hansel e Gretel, chiaramente un caso di bulimia.
Certo, chiaramente.
Quindi tu sei riuscito a trovare degli embrioni e anche più di embrioni di scienza nelle favole esistenti, però mi sembra che anche il libro continui a suggerire come a partire dalla scienza se ne potrebbero
creare delle
tante altre, come
no,
di fiabe. Questo è.
Oh, chiudiamo, abbiamo proprio un minuto per chiudere. Io volevo chiudere con la mia fiaba preferita, se siete d'accordo, che secondo me è un concentrato di scienza. Alice nel Paese delle Meraviglie, lì
certo,
i viaggi nel tempo, la fisica quantistica si spreca, Davide.
Ce n'è a iosa, ovviamente, anche perché l'autore era uno scienziato, anche un bravo logico matematico, quindi ovviamente di scienza ce n'è tantissima. Alice, nelle sue stravaganze, nel suo mondo alla rovescia, funziona molto bene e ci fa appassionare, sognare con gli occhi dei bambini, perché ribalta quel mondo di leggi fisiche a cui siamo molto affezionati, che con cui dobbiamo fare i conti tutti i giorni. Ma la fantasia nulla potrebbe se non ci fosse quel mondo così reale, così scontroso
da capovolgere,
da ribaltare come in una sorta di rivisitazione jazz della realtà, dove anche cadendo dentro la buca di un coniglio si può cadere per tutta la terra, magari passando attraverso il centro e finire dall'altra parte, dove ci sono quelli che Alice chiama gli antipotici.
Certo, chi volesse fare un viaggio della fantasia, noi consigliamo, appunto io e Federico, questo libro davvero molto bello, anche da vedere con gli occhi, perché ci sono un sacco di belle immagini. La scienza della fantasia, Davide Coeroborga, codice editore. Grazie mille, Davide, buone feste anche a te.
Grazie mille, buone feste anche a voi.
Ciao Davide.
Ciao.
Cosa si fa a Natale? Si va sul Nanga Parbat.
Esatto, ci riprova il nostro Daniele Nardi, che è stato qui con noi altre volte, l'abbiamo seguito l'anno scorso, e questa volta tenta una missione quasi impossibile, ovvero appunto l'ascesa del Nanga Parbat, quindi uno dei 14.800, e qui la straordinarietà di questa spedizione è che la faccia nel periodo invernale. Daniele, tu sei già partito, sei in fase di, come si dice, avvicinamento, di trekking di avvicinamento. Dove ti trovi in questo momento? Dove sei?
Allora, in questo momento in pratica sono arrivato a Cilas, che è questo avamposto prima di cominciare proprio il trekking d'avvicinamento, che comincerà fra poche ore, e siamo pronti, diciamo, ad affrontare nuovamente questa grande montagna.
Oh, abbiamo detto bene che è una spedizione davvero tosta questa volta, è un'impresa molto ardua.
Molto difficile, perché il Nanga Parbat con i suoi 8.125 metri fa parte, è il nono 8.000 della Terra, ma pensate che mentre 12 di questi 14.800 metri sono stati scalati in pieno inverno, il Nanga Parbat insieme al K2 nessuno vi è mai riuscito nella stagione più fredda. Questo sta a indicare proprio che come montagna è tecnicamente difficile e in condizioni invernali è quasi proibitiva.
Santo cielo, ci metti paura, ma che temperature ci sono?
Sì, le temperature possono arrivare a quasi 60 gradi sotto zero quando ci troviamo nei pressi della vetta, e poi chiaramente al campo base la media è di -20, però la cosa che rende veramente difficile questa montagna, oltre alle temperature, che devono essere affrontati in assenza di ossigeno quando si va su, sono i venti che possono arrivare anche a 150 km orari, perché è proprio la caratteristica della stagione invernale. A volte hai dei tempi, hai il tempo che è veramente bello, c'è sole, però i venti sono così forti che non ci si può muovere dal campo base.
Oh, stiamo parlando di venti anche a 150 km orari, insomma, quindi una macchina che sfreccia in autostrada.
Sì, infatti la cosa più difficile anche da un punto di vista tecnologico e di previsioni meteo è che questi venti, che si chiamano jet stream, che si abbattono sul Nanga Parbat, possono essere riconosciuti soltanto 6 ore prima che, diciamo, che ci sia il cambiamento. Per cui noi alpinisti dobbiamo fare veramente molta attenzione, perché con venti così forti anche qualsiasi tenda ben salda sul ghiacciaio, sul terreno verrebbe diversa. Quindi per noi è veramente molto importante anche a livello personale riuscire ad avere la sensazione del tempo, è la cosa più importante.
Cioè lì no, avete degli strumenti per la previsione o bisogna, come dire, odorarla nell'aria?
Odorarla nell'aria è la cosa fondamentale, il sesto senso alpinistico è quello più importante. Però per esempio con me c'è Filippo Thierry, che da Roma, dall'Italia, lui mi fa le previsioni meteorologiche, quindi attraverso telefono satellitare o quando siamo al campo base con il modem satellitare riceviamo comunque queste previsioni meteorologiche. Rimane comunque il sesto senso alpinistico quello che ci salva sempre la pelle nel momento in cui ci sono quei cambiamenti, certo, che possono essere riconosciuti in poche ore di avviso.
Che è lo stesso sesto senso che hai avuto l'anno scorso, quando a un passo dalla vetta hai deciso, insomma, di tornare indietro perché lì le condizioni si erano fatte davvero impossibili.
Esatto, esattamente. Ecco. Quando l'anno scorso siamo riusciti ad arrivare ad un passo dalla vetta, facendo di fatto un record a 7830 metri, ci siamo resi conto che lì cominciava a soffrire di male d'alta quota il nostro compagno di cordata, eravamo in tre. Allora a quel punto abbiamo scelto la vita piuttosto che la vetta e siamo scesi immediatamente. E non è facile in quelle condizioni rendersi conto di queste situazioni.
Tu hai dei compagni di viaggio, una spedizione internazionale, è doveroso ricordare che in questo stesso periodo un altro italiano, Simone Moro, sta provando un'impresa molto simile, nel senso che è sempre al Nanga Parbat in una via limitrofa, è corretto?
Esattamente, noi tenteremo la via Kishofer, Simone Moro invece sarà sulla via Mesner-Eisendel, credo che ci incontreremo al campo base nelle prossime giornate.
Bene, noi saremo con voi. Un'ultima battuta, ovviamente Daniele, noi ti auguriamo, saremo con te in vetta, senz'altro ci sentiremo magari quando tornerai. Volevamo chiederti, prima di partire tu hai fatto un appello alla rete, hai chiesto in qualche modo a tutti noi di darti una mano in questa spedizione e di essere con te. Come possiamo farlo anche adesso che sei già partito?
Esatto, quello che ho cercato di fare è di mettere dei gadget molto particolari di questa spedizione come ricordo per le persone che vogliono contribuire e partecipare alla scalata, e l'ho fatto sulla piattaforma di crowdfunding Kickstarter. Se uno cerca progetto Daniele Nardi sotto le stelle del Nanga Parbat troverà questo progetto e potrà decidere di partecipare anche apponendo il proprio nome sul documentario che ne uscirà fuori. Io sarò molto felice per tutti quelli che saranno in grado di o che avranno voglia, insomma, di seguirmi in questa avventura, ma non solo me, anche seguire Simone Moro, anche gli altri ragazzi polacchi che stanno tentando in questo inverno. Insomma, sarà una grande festa, perché è vero che ci sarà un primo che arriverà, speriamo, però è bello proprio partecipare a questa bellissima spedizione ed essere lì.
Oh, noi siamo con voi Daniele, con te, con Simone, con tutti, mi raccomando, in bocca al lupo e davvero che il 2016 ti porti sulla cima del Nanga Parbat. Grazie, in bocca
grazie
al lupo.
Mille.
Oh, buona cima.
Ci sentiremo dalla vetta. A
bravo,
presto.
Ciao.
Ciao, ciao.
E questa schitarrata natalizia?
Sigla diversa per la chiusura, vi auguriamo ancora un sacco.
L'ultima puntata dell'anno si conclude qui. Noi ci risentiamo presto nel 2016 però.
Fra pochissimo.
Buone feste a tutti e a tutte.
A tutte.